Mille voci. Secondo le stime rese note ieri dalla Banca Nazionale Svizzera, l'economia del nostro paese crescerà quest'anno dell'1% e l'anno prossimo del 2%. La Banca Nazionale Svizzera ha deciso di lasciare invariata la sua politica monetaria anche dopo la decisione della Federal Reserve americana di aumentare dello 0,25 i tassi di interesse. Fin qui la cronaca economica di questi giorni, di queste ore, potremmo dire. Ben ritrovati da Nicola Colotti al microfono, in regia la collega Stella Angiocu e con l'assistenza tecnica di Igor Gianola. C'è tuttavia un dato economico sul quale si discute spesso, con posizioni diverse e scuole di pensiero persino contrapposte. Non si tratta della variazione del PIL, che pure è, come prodotto interno lordo, uno degli elementi, insomma, che ci fanno capire se l'economia sta crescendo e quanto sta crescendo. In realtà il dato sul quale spesso si discute, o meglio, sul quale potremmo discutere questa mattina, è l'inflazione. Partendo da domande emerse da una recente conversazione con uno dei nostri interlocutori che vi presento tra un attimo, e alcune di queste domande dicevano: a che livello si dovrebbe situare il tasso di inflazione di un'economia per essere ritenuta un indicatore virtuoso e quindi non negativo della ripresa economica, ovviamente? Il 2% è davvero la soglia ideale? E in aggiunta, se l'economia mondiale è in ripresa, perché l'inflazione per taluni rimane contenuta o troppo contenuta? È un bene? È un male? Tutte domande che ci permettono anche poi di fare riflessioni più generali sull'andamento dell'economia di questi tempi, magari facendo anche qualche proiezione verso il futuro. Vorrei cominciare subito, e lo saluto di essere qui in studio con noi questa mattina, Fabio Bossi, che è delegato alle relazioni economiche e regionali per la Svizzera italiana della Banca Nazionale Svizzera. Buongiorno.
Buongiorno.
Magari le chiedo di avvicinarsi un pochino di più al microfono. Fabio Bossi, ieri Thomas Jordan ha dipinto un quadro tutto sommato rassicurante, anche per quanto riguarda l'inflazione, appunto.
Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto, sì, diciamo che quello che ieri è stato presentato dalla direzione generale della Banca Nazionale Svizzera è il risultato dell'esame trimestrale sulla situazione economica e monetaria, che prevede anche un'analisi della situazione a livello di inflazione, in quanto il rispetto del mandato costituzionale che la Banca Nazionale ha è quello di mantenere l'inflazione e quindi il rincaro dei prezzi annuale al consumo inferiore al 2%, quindi questo obiettivo, secondo le analisi fatte, per i prossimi 3 anni sarà rispettato mantenendo l'attuale politica monetaria invariata.
Dopo entriamo un po' più nel dettaglio su come si fa appunto a mantenere questo equilibrio. Adesso vi svelo chi è la persona, invece il nome della persona con cui ci siamo posti all'inizio tutte queste domande, abbiamo deciso di parlare di inflazione questa mattina, ed è Lino Terlizzi, che è giornalista, editorialista economico del Corriere del Ticino, di cui è già stato anche vice direttore. Lino Terlizzi, perché il tasso di inflazione e anche quello di disoccupazione, ma anche su questo ci veniamo dopo, rimangono, per così dire, gli osservati speciali dell'analisi economica?
Buongiorno. Anzitutto direi che tanto dobbiamo chiarire, forse anche se molto brevemente, che cos'è l'inflazione, perché poi viene chiamata talvolta anche in altro modo, ad esempio come rincaro. E in effetti l'inflazione o rincaro si lega all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo, cioè la media misurata su un certo arco di tempo, si misura anche mensilmente nella gran parte dei paesi del mondo, ma quello che poi diventa significativo è la media annua, naturalmente. Ecco, questo ci permette di dire anche perché è osservato speciale da un certo punto di vista, perché i prezzi al consumo riguardano tutti sostanzialmente. Tutti quanti dobbiamo vivere, tutti quanti dobbiamo quindi avere una fonte di reddito e tutti quanti dobbiamo consumare. I prezzi al consumo ci segnalano se stiamo pagando di più le stesse merci che prima pagavamo di meno o viceversa, e quindi è un indice, questo dei prezzi al consumo, molto seguito, perché riguarda l'andamento economico generale, poi entreremo nel merito, ma riguarda anche la vita di ciascuno di noi. E quindi insieme al prodotto interno lordo già citato, cioè che è la somma dei prodotti e dei servizi e di quant'altro appunto prodotti durante l'anno in un certo paese, in una certa economia, e insieme alla disoccupazione ovviamente che riguarda il lavoro, e anche questo è un problema o è una realtà ovviamente che viene seguita con attenzione, insieme a questi rappresenta un parametro importante.
Altra domanda che così magari ci aiuta anche a capire la terminologia, è sembrato insomma che avessimo vissuto periodi recentemente anche in cui si minacciava lo spettro della deflazione, adesso sembra che invece siamo tornati nel periodo in cui si parla molto dell'inflazione. La parola deflazione costituisce sempre uno spauracchio, quando è stata citata in passato è stata citata sempre a proposito?
A mio parere no, nel senso che intanto anche qui che cos'è questa deflazione? La deflazione è l'andamento perdurante e ampio di un calo relativo a un calo dei prezzi nella media. Quindi è un calo dei prezzi insistito sostanzialmente, che non si è visto in realtà poi alla prova dei fatti, a mio parere, a livello mondiale, e i dati parlano chiaro da questo punto di vista, e si è visto solo in alcuni casi, per esempio quello del Giappone, che è più volte citato perché in effetti ha avuto in parte ancora un problema di deflazione. Poi anche qui si può entrare nel merito, ma non voglio intanto dilungarmi troppo all'inizio su questo. Diciamo che secondo me la deflazione è stata agitata come spauracchio in modo esagerato. In realtà quello che abbiamo avuto e abbiamo ancora adesso è un'inflazione, cioè un rincaro molto basso, il che, ma tornerò su questo, il che è un aspetto sostanzialmente, a mio parere, positivo.
Collegato con noi dall'Università di Friburgo anche Sergio Rossi, che è docente di economia e di economia monetaria. Buongiorno. Non c'è ancora Sergio Rossi, allora niente, lo raggiungeremo più tardi perché appunto credo che stia finendo proprio adesso una lezione, quindi cercheremo, perché sarebbe interessante poi capire appunto il perché di questa contrapposizione tra, come dire, scuole di pensiero. Tra l'altro Lino Terlizzi, proprio in un suo recente articolo sul Corriere del Ticino, no, titolato Chiarezza su inflazione e sui salari, dice, comincia proprio con queste parole, dice: molti dicono ci vuole più inflazione, parecchi affermano i salari reali scendono, si tratta di due punti condivisi in modo trasversale nel dibattito economico. Appunto, quando si dice che è condiviso in maniera trasversale, è un bene o è male, Lino Terlizzi?
Io non sono d'accordo con queste tesi, appunto, e sono partito proprio guardando alla contraddizione che a mio parere c'è dentro queste due tesi. Se li proviamo a metterle vicine, allora si dice ci vuole inflazione più alta. Al tempo stesso molti di quelli che affermano questo dicono però i salari reali calano. In realtà non calano come viene detto, ma assumiamolo per un attimo. Ma è evidente che uno dei fatti che fa calare i salari reali è l'inflazione. Quindi se io chiedo più inflazione, chiaramente insidierò il livello reale dei salari. E già da qui, da questa contraddizione, si vede che in realtà, a mio parere, la narrazione prevalente che attraversa un po' tutti a questo punto, è diverso rispetto al passato, dove l'inflazione veniva sostenuta soprattutto da ideologie, diciamo, di campo progressista, per favorire altri fenomeni economici, per favorire una maggiore occupazione in quella visione. E invece da parte conservatrice si argomentava in modo diverso. Oggi, diciamo, è trasversale questo schieramento che dice ci vuole più inflazione. Io credo che sia una narrazione prevalente su cui riflettere e penso che sia sbagliata, perché la realtà economica ci mostra invece, qui bisogna guardare dati, fatti e cifre, che i paesi, le economie che hanno un'inflazione contenuta, molto bassa, tra questi la Svizzera appunto, sono anche quelli che hanno nel tempo una crescita economica più solida.
E poi tra l'altro con Lino Terlizzi evocavamo stagioni ormai lontane in cui l'inflazione veniva usata come politica economica da molti paesi, per esempio pensiamo all'Italia degli anni 70, dove appunto l'inflazione poi diventava anche uno strumento per favorire le esportazioni, per tutta una serie di ragioni. È vero, i tempi sono cambiati, nell'economia globalizzata non si può più tanto giocare su questi elementi, bisogna tenere conto di molti fattori. Però Fabio Bossi, perché c'è questa soglia che io definisco psicologica del 2%, che cosa rappresenta poi da un punto di vista anche dell'azione della stessa Banca Nazionale nell'agire poi anche nelle politiche monetarie e quindi nell'incidere in qualche modo sulla variazione dei fattori economici? Perché il 2%?
Sì, allora innanzitutto vorrei precisare che appunto il mandato costituzionale della Banca Nazionale prevede che l'inflazione debba restare al di sotto del 2%, quindi a differenza di altre banche centrali che hanno come obiettivo il raggiungimento di una inflazione del 2% o poco sotto il 2%, noi abbiamo un po' più di margine di manovra, nel senso che appena l'inflazione va a situarsi al di sopra dello zero e sotto il 2%, stiamo già adempiendo completamente il nostro mandato costituzionale. Ma per parlare più in generale del motivo per il quale si è aggiunti a questo accordo che è ancorato nella Costituzione e nella legge federale sulla Banca Nazionale Svizzera del 2004, c'è dietro stato una riflessione, un dibattito che ha avuto luogo nel 99, prima che questa legge fosse messa in vigore. E questo è legato al fatto che un'inflazione moderata è da considerarsi buona perché permette lo sviluppo virtuoso, se volete, dell'economia. Mentre un'inflazione, quindi un forte e duraturo aumento del livello generale dei prezzi, è dannoso quanto la deflazione, ovvero la diminuzione duratura del livello generale dei prezzi. Se vogliamo semplificare questo ragionamento o portarlo ad un con un'analogia al buon regime alimentare che ognuno di noi deve seguire, un'inflazione troppo elevata è paragonabile a un mangiare eccessivamente per lungo tempo, mentre il digiuno anch'esso non ci porterebbe a una situazione di regime alimentare sano per poter svilupparci, avere una vita e una qualità di vita buona. Quindi sono gli eccessi di inflazione che fanno male, come anche l'assenza totale o la deflazione.
Adesso non vorrei fare una domanda molto brutale, ma in modo molto comprensibile per tutti noi. Concretamente la Banca Nazionale come agisce per incidere sul tasso di inflazione e anche su altre variabili economiche che sono strettamente correlate?
Sì, questo chiaramente avviene attraverso una regolazione dell'andamento dei tassi di interesse a corto termine, quindi attraverso una politica monetaria che prevede delle operazioni, delle opzioni sui mercati finanziari al fine di poter influenzare l'andamento di questi tassi di interesse in modo che possano favorire il raggiungimento di questo obiettivo di inflazione moderata. Chiaramente una particolarità del nostro sistema economico è di essere un piccolo paese aperto, che è quindi molto esposto anche a una parte del PIL viene realizzato attraverso il commercio internazionale, per cui non si può fare astrazione anche da quello che è l'andamento del tasso di cambio. E questo chiaramente nei tempi recenti l'abbiamo capito tutti, visto che per un po' di tempo il tasso di cambio, in particolare quello euro-franco, è stato al centro dell'attenzione delle preoccupazioni di molte imprese ed era al centro delle preoccupazioni della Banca Nazionale Svizzera, in quanto non agire in modo da influenzare questo tasso di cambio avrebbe voluto dire finire in una situazione probabilmente deflazionistica e una recessione con conseguenze anche sul mercato del lavoro.
Ah, quindi strumenti anche complessi che vanno toccati con estrema delicatezza. Lino Terlizzi voleva aggiungere?
No, volevo dire, per chiarire, che uno degli strumenti fondamentali che hanno in mano le banche centrali, compresa ovviamente la Banca Nazionale Svizzera, per suscitare inflazione vuol dire stampare moneta. Moneta fisica o moneta di conto, ma comunque sempre moneta. Ecco qua, più moneta si mette in giro, più c'è inflazione tendenzialmente. Viceversa, quando vogliamo limitare l'inflazione, limitiamo la liquidità, limitiamo la moneta. Ecco, questo per capire uno degli strumenti fondamentali. Io penso, se posso aggiungere brevemente, che in realtà La Banca Nazionale Svizzera meno, va riconosciuto, anche se diciamo il discorso della deflazione viene fatto appunto anche dalla Banca Nazionale Svizzera, però la gran parte delle banche centrali principali in questi anni ha puntato molto, ha sottolineato molto il pericolo della deflazione, a mio parere in modo eccessivo, perché ha creato un quadro in cui sembrava che quello fosse il pericolo vero. A mio parere, quando poi inevitabilmente i tassi di interesse dovranno essere mossi in direzione diversa, perché oggi sono ancora molto bassi, si vedrà che la situazione non era quella. Ma intanto voglio dire, i paesi nuovamente che hanno un tasso di inflazione molto contenuto, non è, secondo me anche meno del 2%, non è un male avere meno del 2%, ecco, sono anche quelli che hanno una situazione economica migliore e un mercato del lavoro spesso anche migliore.
Dopo Rino Terlizzi, lancio già la provocazione adesso, ma nel frattempo ci ha raggiunti anche telefonicamente Sergio Rossi. Dicevi, ci diamo del tu come colleghi giornalisti, dicevi è stato agitato lo spauracchio della deflazione, non è che oggi magari rischiamo invece di agitare lo spauracchio dell'inflazione? La butto lì, dopo ci torniamo.
Magari non lo fa, purtroppo, come stiamo dibattendo. Purtroppo, a mio parere, in realtà lo spauracchio di inflazione è quasi sparito. E invece è un errore, bisogna tenerlo presente, bisogna evitare l'inflazione alta.
Sergio Rossi, buongiorno.
Buongiorno.
Chiedo scusa, c'è stato forse un disguido nel raggiungerci telefonicamente, ma adesso ci siamo trovati. Dunque, collegato con noi dall'Università di Friburgo, dove è docente di economia monetaria. Sergio Rossi, ci aiuti un po' a capire, perché abbiamo iniziato dicendo che oggi c'è una sorta di quasi di contrapposizione tra scuole di pensiero, no? Tra chi dice meglio avere un'inflazione un po' più alta e chi dice invece no, non è necessario avere un'inflazione un pochino più alta, la soglia psicologica del 2%, anzi meglio stare sotto. Però questo disaccordo tra esperti anche di economia su quale sia il livello ideale di inflazione è davvero presente? C'è davvero a livello anche di discussione teorica o in realtà è un falso problema, secondo lei?
Entrambe le cose. La discussione sul piano accademico esiste, però è fuorviante nella misura in cui si ritiene che l'inflazione sia l'aumento dei prezzi, ciò che in realtà non è, perché l'inflazione essenzialmente è la perdita di potere d'acquisto della moneta, che ha come risultato un aumento dei prezzi, ma che non va misurato semplicemente come lo si fa in Svizzera e altrove sul mercato dei beni di consumo, ma andrebbe misurata anche sul mercato finanziario. Si parla di inflazione dei prezzi degli attivi finanziari, ma non la si misura, ed è qui il problema. In realtà le banche centrali, compresa quella svizzera, la banca nazionale, hanno aumentato la massa monetaria, ma questa massa monetaria non circola, per così dire, nell'economia reale, dove si produce e si consumano beni e servizi, ma circola nell'economia finanziaria, facendo aumentare i prezzi degli attivi finanziari, i titoli di ogni tipo, e aumentando anche poi i prezzi immobiliari in Svizzera più che altrove. Se la Banca Nazionale ha continuato per anni ad acquistare euro per cercare di tenere fermo il franco rispetto a questa moneta straniera, in realtà sono poi i prezzi degli attivi finanziari e di quelli reali, dunque gli immobili, ad aver subito una inflazione, ma che la BNS disdegna di considerare perché esula dalla misura dell'inflazione convenzionale sul mercato dei prodotti. E sul mercato dei prodotti non ci può essere inflazione fin quando il potere d'acquisto della classe media sarà limitato da questa contrapposizione fra chi fa impresa e che tiene i salari bassi, che cerca di lavorare con degli stipendi che permettano di arrivare a fine mese.
Sergio Rossi, visione molto, diciamo, decisa, potremmo dire sharp, ma intuisco, al di là delle considerazioni che poi diventa anche difficile estrapolare, che è utile forse chiedersi e capire fino a che punto analizzare l'inflazione e il tasso di inflazione è un dato dell'economia interna o in realtà riguarda l'andamento dei rapporti economici anche tra i diversi paesi, perché appunto una volta si misuravano i dati a livello nazionale, oggi nell'economia globale un battito d'ala a New York poi produce effetti economici nel mondo intero. Insomma, l'inflazione va analizzata all'interno o in modo più globale rispetto a un'economia? Cioè, sapere che in Svizzera l'inflazione è tendenzialmente sempre piuttosto bassa è sufficiente a in qualche modo tranquillizzarci?
Ma la risposta è duplice anche qui. Se l'inflazione è semplicemente data dalla misura del costo della vita per l'acquisto di beni e servizi, fra cui si escludono per esempio i premi delle casse malati, è ovvio che per la Svizzera un fattore importante, credo che ieri la BNS lo abbia sottolineato en passant, sia legato all'andamento del tasso di cambio. Se il franco si deprezza un po' rispetto all'euro, importare in Svizzera merci prodotte in Germania, per esempio, costerà un po' di più. E dunque gli importatori ribalteranno sui costi che i consumatori devono sopportare il maggiore onere che devono subire pagando magari un po' di più di franchi per avere certi euro con cui pagano le loro fatture. Dunque un'inflazione importata, se vogliamo, legata al deprezzamento del franco sull'euro, ma in realtà si deve ragionare sul potere d'acquisto delle persone che risiedono in Svizzera, e il potere d'acquisto è dato da un reddito che è stagnante, che ristagna da ormai molti anni sul piano nazionale, per come si trova il mercato del lavoro, dove c'è una forte disoccupazione involontaria, pensiamo ai giovani, pensiamo anche ai lavoratori senior, che hanno difficoltà a restare in questo mercato e ad avere delle condizioni contrattuali che permettano loro di spendere. Dunque se la spesa di consumo rallenta, anche l'aumento dei prezzi ne risentirà negativamente, pur avendo un franco più debole e dovendo dunque pagare maggiormente le importazioni di beni e servizi.
Fabio Bossi, Lino Terlizzi prima citava, appunto parlando della dimensione internazionale, l'importanza di vedere appunto il tasso di cambio che, e soprattutto diciamo il tasso applicato dalle banche centrali come un elemento che va in qualche modo sempre tenuto sotto osservazione. E le tendenze, per esempio, in questo momento, vedendo l'ultima decisione anche della Federal Reserve, è quella di portare a un certo rialzo. Come interpretare appunto l'azione della Federal Reserve, che ha deciso di aumentare il tasso dello 0,25% per la terza volta? Perché questo dato ci deve interessare e magari ha influenza anche poi su come agirà ulteriormente la Banca Nazionale Svizzera?
Sì, magari vale la pena fare un passo indietro nella storia, perché tutto quello che oggi sta accadendo nel mondo, nel mondo delle banche centrali, ma nel mondo anche reale, è legato a quello che è successo con la crisi finanziaria del 2007-2008, che ha portato a una situazione paragonabile a quella del 29, in cui c'era una situazione, un rischio di vedere collassare praticamente il sistema economico internazionale se non ci fosse stato un intervento immediato e concertato delle banche centrali al fine di evitare che i mercati si prosciugassero. E quindi è stato immediatamente, a differenza del 29, immessa liquidità in maniera molto importante, che ha creato un abbassamento dei tassi di interesse e ha permesso all'economia di resistere a questo shock. Chiaramente da allora lo shock ha lasciato i suoi segni, perché c'è stata comunque una contrazione dell'andamento economico internazionale, del commercio internazionale, e pian pianino il fatto di aver abbassato i tassi di interesse ha cominciato a dare i suoi effetti sull'economia anche reale. Chiaramente i meccanismi di trasmissione di queste politiche monetarie all'economia reale avvengono in maniera diversificata, dipendenza anche un po' da come dalle strutture economiche, delle istituzioni economiche e dalla situazione economica che c'è in ogni paese. Negli Stati Uniti, per esempio, c'è un effetto di trasmissione abbastanza rapido che passa attraverso i mercati finanziari e la borsa, perché molte aziende sono quotate in borsa e quindi possono approfittare in qualche modo del mercato finanziario in modo da poter ristabilire o ridare slancio alla propria attività economica. Questo ha fatto sì che negli Stati Uniti, prima che in altri paesi del mondo, ci fosse la necessità di cominciare a fare marcia indietro rispetto a quello che era stata la politica attuata subito dopo la crisi finanziaria. E questo effetto di normalizzazione della politica monetaria è iniziato a fine 2015, quando la Fed appunto ha iniziato, in base alle prospettive di crescita economica che si stavano profilando all'orizzonte, dovendo anticipare quello che poi sarebbe una pressione inflazionistica troppo elevata ha iniziato ad alzare i tassi di interesse, e quindi oggi ci troviamo in una fase di normalizzazione della politica monetaria negli Stati Uniti. Negli altri paesi siamo ancora in una fase, se pensiamo all'Europa, in una fase in cui c'è un'azione della Banca Centrale Europea molto espansiva, che sta dando, sta aiutando l'economia reale a riprendere slancio, ma questo meccanismo di trasmissione è stato rallentato dalle problematiche che il sistema bancario europeo ha e che quindi non ha permesso, e che è il principale, diciamo, meccanismo di trasmissione del credito e quindi all'economia reale delle decisioni di politica monetaria. Quindi in questo caso in Europa l'effetto è un po' più ritardato, ma sta dando in questi tempi degli evidenti segnali di successo. Chiaramente tutto questo non è ancora terminato, è un processo che andrà avanti ancora per qualche anno, ci vorrà prudenza perché, come detto, è una prima storica, quindi siamo tutti confrontati anche a delle incognite, delle incertezze su quello che potrebbe essere poi il risultato finale, ma i primi segnali che ci sta dando questa azione concertata delle banche centrali, concertata non deve essere intesa come uno fa quello che gli dice l'altro, ma più che altro come tutti siamo consapevoli che questo era il modo giusto di agire, ci sta portando i risultati voluti. E lo stesso sta avvenendo in Svizzera, dove la politica è stata molto espansiva, ma soprattutto non perché si voleva elargire crediti in maniera più generosa, ma soprattutto perché si voleva contenere la forza del franco. Questo ha avuto come effetto chiaramente anche un sostegno all'attività immobiliare, che effettivamente è surriscaldata, o si è surriscaldata, c'è stato un aumento dei prezzi oltre i fondamentali dell'economia, e quindi anche su questo fronte la Banca Centrale evidentemente è attiva perché è garante della stabilità finanziaria, per cui non è lasciato a se stesso questo settore dell'economia, ma viene seguito attentamente.
D'altronde si capisce dalle parole di Fabio Bossi quanto spesso è difficile poi agire su queste variabili quando si parla di un'economia di massa critica più piccola o un'economia di massa critica più grande, perché chiaramente una decisione in un certo senso presa dagli Stati Uniti, dalla Federal Reserve, ha delle conseguenze a livello globale. La Svizzera, che si deve confrontare globalmente, deve cercare di ottenere un equilibrio che giovi poi a tutti, cosa non facile. Vedevo che Lino Terlizzi...
Sì, vorrei tornare su due punti che penso non secondarie.
Chiedo scusa soltanto, e volevo soltanto dire a Valeria di pazientare ancora un attimo, magari la richiamiamo, che ci richiami lei tra un attimo, che così la possiamo fare intervenire.
Il metodo di calcolo dell'inflazione, su questo ci sono discussioni da sempre aperte, si può certamente migliorare, si può cambiare, eccetera. Però un parametro dobbiamo averlo, un parametro sufficientemente indicativo. Faccio notare di passaggio che se noi includessimo anche i prezzi azionari, nell'ultimo anno ad esempio sono saliti, e non di poco, e quindi avremmo un'inflazione ancora più alta. E quindi questo ci suggerisce anche se noi cambiassimo il metodo di calcolo, includendo per esempio questo tipo di prezzi e non solo quelli di consumo, che non bisogna auspicare quindi un'ulteriore inflazione. L'altro punto riguarda, importante a mio parere, come già dicevo all'inizio, riguarda il capitolo dei salari reali. Quando si dice contrazione dei salari reali, si parla di qualcosa che può piacere o non piacere, ma non c'è stato, né a livello globale né a livello svizzero, se parliamo della Svizzera. Ci sono stati dei passaggi in singoli anni, in singoli paesi, ma non a livello complessivo. Se guardiamo la Svizzera, prendo i dati dell'Ufficio Federale di Statistica, tra il 2005 e il 2016 ci sono stati 2 anni di contrazione e 10 anni di aumento dei salari reali. Nel 2016 l'aumento è stato dell'1,1, nel 2015 dell'1,5, nel 2014 dello 0,8%. Cosa ha permesso, e qui vengo al punto e concludo, cosa ha permesso che non ci fosse la contrazione in tutti questi anni? Appunto il fatto che l'inflazione fosse contenuta, in alcuni casi addirittura è stata, seppure di passaggio, negativa. Poi si può discutere, giustamente, se ci vogliono salari più alti, se ci vogliono aumenti salariali del salario nominale. Questo è legittimo e si discute, ma non si può parlare di negatività dell'inflazione bassa sui salari reali, a mio parere.
Sono tante, quindi, capite, le variabili da tenere in considerazione e non è sempre facile spiegare come poi le une agiscano sulle altre. C'è, per esempio, tutto il discorso del rapporto tra il tasso di inflazione e il tasso di disoccupazione. Lino Terlizzi, appunto, ci ricordava adesso l'inflazione e i salari reali, l'inflazione e la politica monetaria della Banca Nazionale. Forse adesso c'è anche mi segnala dalla regia che Valeria, appunto, che volevamo far intervenire prima ma dopo l'abbiamo persa, chiedeva se le monete virtuali come il Bitcoin non sono un escamotage per le banche per tenere sotto controllo la moneta in circolazione. Fabio Bossi, sarebbe una trasmissione da fare a parte, ma questa cosa del Bitcoin sta diventando un po' un tormentone, al di là del fatto che ci sia un eccesso di sovravalutazione del Bitcoin, però appunto le banche centrali stanno tenendo sotto controllo la situazione da questo punto di vista.
Ma evidentemente le banche centrali sono attente a tutto quello che succede, perché è l'unico modo per poter agire in tempi opportuni nell'ambito del loro mandato, evidentemente. E proprio il fatto che queste monete ancora non abbiano una rilevanza sufficiente per poter impensierire quasi il funzionamento della politica monetaria, non c'è stata un'azione su questo fronte. Il tema quindi non è al momento in primo piano, è un fenomeno ancora marginale. Diciamo che queste valute, più che delle valute intese come la moneta che noi utilizziamo per fare i nostri acquisti, sono quasi più degli assets, quindi sono fondamentalmente delle commodities in cui in questo momento molta gente crede e quindi sta investendo, rincarando quindi il loro valore. Evidentemente dietro queste valute non c'è perché proprio la loro caratteristica, non c'è un regolatore, quindi non c'è una banca centrale che può garantire che questo valore venga mantenuto stabile, perché è proprio questo che tenendo sotto controllo l'inflazione si riesce a creare, quindi un potere d'acquisto costante nel tempo che favorisca il consumo e lo sviluppo economico.
Le 11.35, sono tanti i temi che cerchiamo di sviscerare, ovviamente poi anche orientarsi non è sempre facile, perché spesso l'economia, al di là del fatto di poter sembrare una scienza arcana, è anche una scienza che implica l'utilizzo di tutta una terminologia che non è sempre facile comprendere magari al primo colpo. Però anche grazie alla capacità dei nostri interlocutori di questa mattina cerchiamo di mettere in risalto anche quali sono le sfumature, perché appunto poi leggiamo sui giornali dei titoli che magari possono anche essere talvolta fuorvianti. Poi la questione è questa: un tasso di inflazione che cresce è qualche cosa che ci deve preoccupare oppure no? Perché in fondo è un po' questa anche la domanda dalla quale siamo partiti. Se avete un'idea o se avete delle domande invece e volete approfittare appunto della presenza dei nostri interlocutori, sapete come ci potete raggiungere.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 con dicitura rete 1. Just breathe against the glass.
Le 11.38 a mille voci questa mattina, siamo partiti dalla domanda se inflazione e ripresa economica siano in un rapporto di relazione controversa, se è auspicabile un tasso di inflazione leggermente in crescita perché secondo taluni è indice di ripresa economica, o invece il tasso di inflazione dovrebbe rimanere sempre comunque basso, al di sotto di quel 2% che costituisce appunto una sorta di soglia psicologica, e comunque dare indicazioni che l'economia sta comunque riprendendo. Ne stiamo parlando questa mattina con Fabio Bossi, che è delegato alle relazioni economiche regionali per la Svizzera italiana della Banca Nazionale Svizzera, Lino Terlizzi, che è giornalista, editorialista economico del Corriere del Ticino, di cui è già stato anche vice direttore, e Sergio Rossi, che è docente di economia monetaria all'Università di Friburgo. Intanto mi sono arrivati forse dei messaggi anche dagli ascoltatori. Il tema, è vero, è amplissimo e non è sempre facile parlare di cose che poi implicano anche delle competenze economiche che non sempre sono anche facili e intuitive. Però poi gli ascoltatori chiedono, appunto, c'è un messaggio che parla appunto di disoccupazione, che la SECO per esempio vagheggia, secondo un ascoltatore, di una riduzione della disoccupazione addirittura dell'8%. Adesso non so a quale dato si faccia riferimento, però introduce il tema che io volevo in qualche modo già sollevare prima anche con Sergio Rossi. Perché secondo almeno una teoria economica in particolare, c'è questo rapporto inverso tra inflazione e tasso di disoccupazione? Lì di nuovo a volte si fa fatica a capire come stanno le cose anche a livello teorico, ma inflazione e disoccupazione sono davvero così collegate?
No, non lo sono affatto. L'idea rimonta alla curva di Phillips, un economista anglo-portoghese, che il secolo scorso aveva proposto questa visione sulla base di alcuni dati che aveva raccolto per la Gran Bretagna, dove si mostrava che gli stipendi in termini nominali aumentavano maggiormente quando il tasso di disoccupazione era basso, viceversa quando c'era alta disoccupazione gli stipendi aumentavano poco o addirittura calavano in termini nominali e magari anche in termini reali. Il problema è poi il passaggio dall'aumento dei salari all'aumento dei prezzi. Se le imprese sono costrette, perché c'è piena occupazione, ad aumentare gli stipendi per avere la forza lavoro che avevano prima, altrimenti questa va verso la concorrenza, poi questo aumento degli stipendi e dei salari porta le imprese ad aumentare i prezzi di vendita per cercare di trasferire ai consumatori il maggior onere nel mercato del lavoro, e dunque aumentano gli stipendi, aumentano i prezzi, e questo è simile a una situazione di pieno impiego. Se invece c'è molta disoccupazione, i lavoratori o i sindacati che dovrebbero rappresentarli non hanno questa forza contrattuale per esigere un aumento degli stipendi anche quando aumenta la produttività del lavoro, per cui non aumentano gli stipendi, magari diminuiscono in termini reali, le imprese assumono più manodopera perché costa meno loro fare questo, e in questa situazione c'è maggiore disoccupazione, ma i prezzi restano fermi, addirittura potrebbero scendere eventualmente un pochino. Ma questa visione di inflazione e disoccupazione come due malattie antitetiche in realtà è stata stravolta da come l'economia globale è andata a evolvere in questi ultimi 25-30 anni, vista anche la diversa distribuzione del reddito nel mercato del lavoro rispetto ai tempi in cui Phillips ragionava. Oggi si nota che se i salari aumentano, aumentano molto più quelli già molto elevati e aumentano poco o nulla quelli medio-bassi. Però la classe media è quella che consuma maggiormente in Svizzera come altrove, se ha degli stipendi che sono grossomodo fermi, in realtà non aumenterà le spese di consumo, addirittura le potrebbe diminuire se i contratti di lavoro sono precari e con una maggiore precarizzazione rispetto a un tempo. E dunque, oltre a ragionare sull'aumento dei salari reali, magari di una parte soltanto minoritaria della forza lavoro, bisogna ragionare anche sullo scarto fra l'aumento dei salari reali e l'aumento della produttività. La produttività è aumentata molto più che i salari reali, perché una maggior quota è andata verso i profitti delle imprese, che però non investono questi profitti per vendere maggiormente, dunque assumendo anche maggiore forza lavoro, in quanto c'è un ristagno della domanda nel mercato dei prodotti a causa proprio di questa distribuzione del reddito sempre meno equa, o comunque su basi meritocratiche. E se le imprese non investono i profitti, questi profitti andranno sui mercati finanziari, facendo aumentare i prezzi degli attivi finanziari, come dicevo giustamente prima Rino Terlizzi, ma senza che questo venga considerato dalla politica monetaria come un elemento problematico fino ad anni recenti, ma direi ancora fino all'altro ieri. E se questo non viene considerato giustamente, allora i tassi di interesse della politica monetaria possono scendere, addirittura essere negativi o maggiormente negativi, ma questo va ad aumentare la ricchezza finanziaria delle persone che sono già molto benestanti, in quanto i loro patrimoni finanziari o reali prendono valore dal fatto che un minor tasso di interesse porta molti soldi a essere spesi nei mercati finanziari, e le persone ricche però in realtà non consumano di più, ma risparmieranno maggiormente o investiranno, per così dire, la loro maggiore ricchezza nei mercati finanziari, in una sorta di circuito autoreferenziale che potrebbe inflazionare una bolla finanziaria, il cui scoppio farebbe magari anche male all'intera economia globale.
E dire che Adamo Smith diceva: ciò che giova all'ape, no? Giova allo sciame. Oggi lo sciame è talmente complicato da capire in che direzione si muove, che diventa difficile appunto poi capire quali sono i vantaggi, gli svantaggi, i pro e i contro, e alla fine chi ne beneficia e chi non ne beneficia. Chiedo ai notarizi solo di pazientare un secondo, poi ci sono un paio di ascoltatori che vorrebbero, credo, intervenire, ma non so se leggo correttamente. Forse c'è Salvatore in linea. Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Dica, Salvatore.
Perla, senta, io sono da 40 anni nella moda e negli ultimi 7-8 anni sto vedendo un declino pazzesco. Dove voglio arrivare? Io penso, chiedo agli esperti che sono in studio, se la Svizzera non scende con i prezzi, andiamo in un abisso che non possiamo tornare indietro. Quindi i clienti oggi si spostano, ci sono le compre da turismo, il turismo per esempio prende un aereo, andiamo in Francia, in 2 ore fa le compre e se ne torna in Svizzera, non compra più qui, si spostano in Germania, si spostano in Francia, vengono da me dei clienti, si provano un vestito che ahimè da me lo vendiamo per 800 franchi, si spostano a 50 minuti e lo prendono per 300 franchi, lo comprano online. Io penso che a livello economico, se la Svizzera non fa un po' i conti con i prezzi e non scende di prezzi, avremo dei seri problemi. Io lavoro in un grande magazzino che c'è anche in Ticino e sta arrivando veramente a un licenziamento, a un programma di licenziamento nei prossimi anni pazzesco, perché non c'è più acquirente che è disposto a pagare questi prezzi che noi
Salvatore,
abbiamo.
Salvatore, chiarissimo il suo ragionamento, dopo faccio commentare la sua telefonata dai nostri interlocutori. Intanto grazie di averci chiamato e mi scuso con Giorgio perché l'ho fatto attendere a lungo al telefono. Giorgio?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, dica.
Molto gentile, sarò stringatissimo. Allora, per quanto mi è stato insegnato in tanti anni, vorrei dire soltanto domanda, offerta, economia reale, economia virtuale, bla bla bla, va bene, però secondo me, sono un analfabeta nel settore, però io ho sempre visto anche nella storia economica che la domanda è relativa all'offerta e l'offerta segue la domanda, siano questi prodotti economici, prodotti di qualsiasi genere, perché in definitiva sì, siamo nella globalizzazione, chiaro, però guardi che la globalizzazione è il serpente che si morde la coda. Grazie, buongiorno.
Grazie Giorgio. Beh, in fondo le due telefonate potrebbero essere riassunte in un'unica preoccupazione. Allora comincio da Lino Terlizzi, che voleva già intervenire prima dicendo
sì,
quello
per
che...
quanto riguarda i prezzi, è chiaro che la Svizzera nella comparazione internazionale è un paese che ha prezzi elevati. Qui bisogna vedere i due aspetti della questione, cioè se lo guardiamo dal punto di vista del consumatore che risiede in Svizzera, quindi guadagna in franchi svizzeri, lavora qui, è chiaro che i prezzi non sono bassi, ma chiaramente ha anche un salario che sempre nella comparazione internazionale è superiore rispetto alla gran parte degli altri paesi, quindi prezzi elevati. Si può discutere, in effetti possono essere troppo elevati in alcuni casi, ma in questo caso salario anche superiore, salario reale superiore, non solo nominale, anche reale superiore alla media degli altri paesi sviluppati. Se lo guardiamo dal punto di vista dell'acquirente estero, invece il problema è maggiore, è chiaro, e questo bisogna essere consapevoli, lo sappiamo, sappiamo che i prezzi, proprio per le ragioni che si dicevano, i prezzi svizzeri sono elevati. Bisogna anche notare però che la Svizzera Adesso può piacere o meno, però oggettivamente, in senso economico, la Svizzera è riuscita a mantenere un livello elevato di export anche con prezzi così elevati. Quindi vuol dire che produce, guardo all'estero in questo caso, produce merci e servizi di qualità. Certo, bisogna stare attenti a non renderli troppo elevati. Se il franco fosse un po' meno forte, lo sappiamo benissimo, andrebbe meglio, lo abbiamo già visto.
Sergio Rossi, un commento alla telefonata di Salvatore.
Sì, certo, l'isola dei prezzi alti Svizzera è qualcosa di emblematico, ma perché le imprese che vendono in Svizzera acquistando all'estero oppure che esportano verso la Svizzera i loro prodotti sanno che in media il potere d'acquisto della Svizzera è maggiore che altrove, ed è questa discriminazione dei prezzi che andrebbe rotta, che andrebbe allontanata con una maggiore concorrenza, per esempio nel mercato della distribuzione di beni di consumo al dettaglio, il commercio al dettaglio, di cui la Svizzera in realtà non è veramente un esempio di competizione come la vogliamo noi economisti allargata, ma ci sono poche grandi imprese che detengono delle parti di mercato molto alte, per cui possono tenere i prezzi alti anche perché in realtà hanno dei segmenti di mercato diversi. Se un acquirente presso la Coop si sposta verso Migros, potrebbe trovare qualcosa magari di più conveniente, ma Migros e Coop hanno degli acquirenti che non sono sempre gli stessi, per cui possono tenere i prezzi più alti che se fosse un caso in Germania o negli Stati Uniti, dove la concorrenza è maggiore sul piano del commercio al dettaglio. Però per quanto riguarda l'economia finanziaria, la questione di Giorgio per la domanda e dell'offerta, se i prezzi degli attivi finanziari di un titolo in borsa sale, noi anziché domandarne meno perché costa di più, ne domandiamo di più, ne compriamo di più perché pensiamo che il titolo continuerà a salire e dunque speculando potremo guadagnarci, diversamente dal mercato dei beni di consumo, dove se un'automobile costa più rispetto a 6 mesi fa magari ne decidiamo di acquistare meno sul piano nazionale. E questa diversa logica fra la domanda e l'offerta che andrebbe considerata quando si vuole intervenire per calmare l'inflazione dei prezzi in borsa, per esempio, o sul mercato immobiliare, dove anche c'è una certa speculazione, non in Svizzera al momento, ma in alcune altre realtà.
Poi c'è il rischio appunto di fare magari con questo ragionamento applicato al Bitcoin, c'è chi dice adesso tutti a correre a comprare il Bitcoin, poi attenzione perché magari il Bitcoin nello spazio di pochi giorni o magari poche ore precipita di valore, e quindi qui anche questo è un aspetto, è meglio non giocare appunto a fare gli apprendisti stregoni. Fabio Bossi, una domanda che mi hanno portato dalla regia, la collega Stella Angiocu, Andrea chiede, mi interesserebbe l'opinione dei vostri ospiti riguardo la necessità di creare inflazione per ridurre il debito pubblico. Credo che questo aspetto giochi un ruolo, non in Svizzera, però sempre più importante, anche se nessuna autorità lo ammetterebbe. È davvero così?
Beh, posso rispondere al radioascoltatore che comunque...
Vediamolo prima in dimensione svizzera, poi lo
esatto,
allarghiamo.
A livello svizzero questo non è un discorso che viene affrontato in quanto esula dalla politica monetaria, quindi l'obiettivo e il mandato della Banca Nazionale non è perseguito per scopi di alleggerimento del carico del debito, ecco. Chiaramente...
Cosa che invece avviene appunto a livello di altre realtà e di altre banche centrali.
Bisognerebbe chiederlo a loro, diciamo che comunque è un dato di fatto che il fatto che ci sia un livello di debito, un indebitamento molto elevato a fronte di un aumento dell'inflazione crea un vantaggio ai debitori rispetto ai creditori, viceversa se ci fosse invece un andamento inverso. Quindi si tratta più che altro di capire quale politica monetaria, cioè quale politica anche fiscale si mette in atto, e quindi questo va al di là del mandato di solito di una banca centrale.
Lino Terlizzi vedeva appunto che annuiva, perché tocchiamo appunto un punto fondamentale.
Sì, credo che la domanda sia molto azzeccata, perché effettivamente senza dichiararlo, perché non si può dichiarare ufficialmente, ma è chiaro che molti paesi indebitati nel mondo vedrebbero con favore un'inflazione più alta, perché in questo modo eroderebbe una parte appunto del debito, ma è la via sbagliata, già vista in passato. Per diminuire il debito, parliamo in questo caso soprattutto di debito pubblico, che è il debito di tutti i contribuenti, di tutti i cittadini, i residenti di un certo paese, per diminuirlo bisogna agire sulle spese pubbliche improduttive, riducendole. Se puntiamo sull'inflazione, la fonte del debito rimarrà sempre e si ricreerà, lo abbiamo visto ad esempio in certi anni nella vicina Italia. Vorrei aggiungere brevemente due cose su altri due punti importanti sulla disoccupazione. Effettivamente io credo che effettivamente non ci sia quel legame inverso tra inflazione e disoccupazione. I fatti lo stanno dimostrando ancor più, per cui i paesi, di nuovo, che hanno un'inflazione contenuta spesso sono anche quelli che hanno un'economia più solida e una disoccupazione anche contenuta. In Svizzera la disoccupazione la si può guardare come si vuole, coi dati SECO, coi dati ILO, però comunque è calata ed è molto contenuta. Infine, per quanto riguarda le diseguaglianze, la globalizzazione a livello complessivo, i dati effettivi anche qui in un'analisi accorta e ravvicinata ci mostrano che per la verità non c'è stato quell'aumento della diseguaglianza che viene spesso descritto, se non in alcune singole situazioni e in alcuni singoli stati, dove i responsabili sono i singoli stati, però non è il sistema globale nel suo complesso. Il famoso grafico dell'elefante dell'economista Branko Milanovic, che è diventato un classico nella discussione su questi temi, ci mostra appunto, ricalca la forma di un elefante con la proboscide che si alza, quindi i più ricchi che hanno guadagnato di più, questo è un po' il senso, ecco, ci dimostra, se visto da vicino e rivisto anche con i dati demografici ed economici, ci mostra che in realtà anche le classi medie dei paesi sviluppati non è che non hanno guadagnato meno di altri perché si è ridotta la diseguaglianza a livello globale. Quindi attenzione a certe, a mio parere, a certe analisi che diventano un luogo comune, vengono accettate, ma non ci aiutano a risolvere i problemi dove ci sono.
Lino Terlizzi, in un flash, cosa rispondere all'ascoltatrice che dice il mio attuale salario non è mai aumentato dall'inizio del contratto di lavoro a inizio ottobre 2014? Che percentuale di aumento potrei chiedere per il 2018?
Ma io adesso non mi voglio occupare di casi singoli e di relazioni industriali, lascio che siano le parti in causa naturalmente a risolvere questo problema. È chiaro che dove ci sono dei problemi vanno risolti, dove il salario è troppo basso va risolto, dove non è stato adeguato il problema va risolto attraverso i mezzi che si hanno a disposizione nelle democrazie e nei paesi evoluti. Io faccio un ragionamento di tipo complessivo e dico che sulla base dei dati in Svizzera non c'è stata una contrazione complessiva. Possono essere aumentati meno di quanto si desidererebbe, questo è legittimo, ma non c'è stata una contrazione e nemmeno una stagnazione, questo grazie anche all'inflazione bassa.
30 secondi finali con Sergio Rossi e Fabio Bossi, guardando ai prossimi mesi, quindi al 2018, meglio restare con un'inflazione bassa, è auspicabile che invece in alcune realtà economiche cresca un po' di più, Sergio Rossi?
Ma l'inflazione, come si intende solitamente nel mercato dei prodotti, potrà crescere solo quando crescerà la domanda di beni di consumo, e affinché ciò avvenga occorre che la classe media abbia maggiore potere d'acquisto, dunque in prospettiva dei prossimi 6-12 mesi non avrà.
Fabio Bossi, vista dal punto di vista della Banca Nazionale?
Dal punto di vista della Banca Nazionale, come ribadito ieri, siamo in una situazione in cui le prospettive sono favorevoli sia alla crescita economica sia a un andamento dell'inflazione in moderata, quindi il mandato è rispettato e seguiremo anche nei prossimi anni l'andamento dell'inflazione al fine di prolungare questo periodo felice di sviluppo.
Quindi una crescita prevista del 2% per il 2018 dovrebbe anche in qualche modo rasserenare la nostra ascoltatrice che dice il mio stipendio non è mai aumentato dal 2014, quindi potrebbe aumentare. Lo chiedo a Fabio Bossi,
sì, nel senso che... Sì, che questo, come ha detto giustamente Lino Terlizzi, è una questione anche di negoziazione contrattualistica tra le parti, ma è evidente che la tendenza è comunque un adeguamento anche dei salari a fronte di un'inflazione positiva.
Grazie a Fabio Bossi, delegato alle relazioni economiche regionali per la Svizzera italiana della Banca Nazionale Svizzera, grazie a Lino Terlizzi, giornalista, economista, editorialista economico del Corriere del Ticino, di cui è già stato anche vice direttore, e grazie a Sergio Rossi, professore all'Università di Friburgo di economia, in particolare esperto di economia monetaria, per essere stati con noi questa mattina. Insomma, l'inflazione dovremo seguirla, capire se deve crescere o non deve crescere, quanto può crescere o quanto non può crescere, ce lo diranno poi anche i dati dell'economia nei prossimi mesi, qual è il tasso di inflazione più sano che deve avere un'economia. Lo abbiamo capito, il 2% rimane comunque una soglia psicologica, in Svizzera si cerca di mantenere comunque l'inflazione al di sotto del 2%, anche grazie all'azione della Banca Nazionale Svizzera, poi sarà l'economia a fare il suo corso. Per Mille Voci di questa settimana ci fermiamo qui, poi ci risentiamo a partire invece dalla prossima settimana con l'azione Ogni Centesimo Conta. Intanto da Nicola Colotti al microfono, a tutti voi buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete 1.